moving on, I'm moving on, I'm moving on. E ben trovati all'ascolto, come ogni giovedì lo spazio dedicato a Hair Day Italia, e abbiamo come sempre i nostri due ospiti. Diamo il benvenuto a Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
E a Giuliano Giulianini.
Buon pomeriggio.
Della redazione di Hairday.it, testata di Hair Day Italia, villaggio per la terra. E diamo il buon pomeriggio anche all'ospite di oggi, che è la professoressa Anna Giorgi, presidente dei corsi di laurea per la valorizzazione del territorio montano del Polo Unimont. Buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo con una citazione di Papa Francesco dell'Angelus, se non ricordo male, di fine 2022. La montagna è una risorsa meravigliosa e importantissima, sia per l'uomo che per il pianeta. Questo annuncia e presenta quello che è l'argomento di oggi, perché oggi si apre il libro bianco sulla montagna. Tiziana, di che cosa stiamo parlando?
Sì, allora, il libro bianco sulla montagna è uno studio ad ampio spettro sullo stato delle montagne italiane ed europee dal punto di vista sociale, naturale ed economico. Mette un po' in evidenza i problemi, ma anche le grandi potenzialità di questi territori, che oggi vivono un po' ancora ai margini, no, della nostra società. Ricordiamo infatti che in Italia soltanto il 12% della popolazione vive in montagna, ma che queste costituiscono però il 35% del territorio nazionale, e anche un terzo dei comuni italiani si trova in montagna, ma evidentemente si tratta comunque di comuni molto piccoli che da molti decenni si vanno anche purtroppo spopolando. Tra queste comunità le più fortunate o intraprendenti sono passate da un'economia diciamo prettamente agricola a una che ha invece integrato la parte del turismo, però come sappiamo questo settore è anche fortemente legato alla stagionalità e alle condizioni climatiche, ai cambiamenti climatici, e in questo senso il riscaldamento globale con le conseguenze della fusione dei ghiacciai e la diminuzione dell'innevamento è diventato un ulteriore, no, problema, un ulteriore fattore di crisi. E il libro bianco è stato condotto da Unimont, l'Università della Montagna, appunto il polo di cui appunto fa parte la professoressa che oggi abbiamo in linea con noi, il nostro ospite.
Allora, prima di intervenire con la nostra ospite, chiediamo a Giuliano che cos'è questo Unimont, Università degli Studi di Milano della Montagna.
Allora sì, l'Unimont è un polo, appunto, il polo alpino, infatti si trova sulle Alpi, diciamo, in Val Camonica in realtà, a Edolo, nel comune di Edolo, che è un comune tipicamente, un tipico comune di valle, insomma, di 5.000 abitanti, e come avete detto, insomma, fa parte dell'Università degli Studi di Milano, la statale, ed è un centro universitario di eccellenza perché fa formazione, quindi corsi di laurea che poi nomineremo, ma anche ricerca sul campo. Che vuol dire ricerca? Ricerca per la tutela dell'habitat montano, principalmente ovviamente, quindi le foreste, ma anche l'agricoltura che si fa lì, tutto quello che c'è di naturale in questi ambiti, ma anche innovazione, perché se, come ha detto Tiziana, bisogna sviluppare queste comunità che si stanno spopolando, magari ripopolarle, devono diventare attive, quindi devono andare verso il futuro, non solo verso la conservazione. Perché sono importanti dei centri come questo? Perché portano la scienza, ma soprattutto gli scienziati e qui anche gli studenti, sul campo della loro specializzazione. Io recentemente ho avuto modo di leggere e anche recensire, uscirà un'intervista, un libro che si chiama Scienziate Visionarie, lo cito perché è molto interessante, di Cristina Mangia e Sabrina Presto, che sono due ricercatrici del CNR, in cui si parla di donne scienziate nella storia del Novecento. Una cosa molto importante ma poco nota è che molte di queste donne sono state rivoluzionarie nel fare scienza, nel fare ricerca sul campo. Io penso per esempio a Beverly Pagen, citata nel libro, una delle biografie, che andò nelle comunità intorno alle cascate del Niagara, che noi tutti ancora oggi vediamo come un paradiso naturalizio, però lì già negli anni 60, se non ricordo, 70, c'erano problemi di sversamenti chimici, ma all'epoca nessuno se ne curava, non erano problemi perché gli scienziati erano chiusi nei laboratori, nelle università, mentre invece queste scienziate, ma anche altri tanti scienziati, scendendo sul campo, potevano dialogare anche con le comunità e vedere quali erano i veri problemi. Ecco, Unimont lo fa sia come studio che come ricerca.
E allora chiediamo ad Anna Giorgi, presidente dei corsi di laurea per la valorizzazione del territorio montano, appunto, di Unimont, qual è lo stato attuale delle comunità montane italiane, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico?
Allora, il quadro è abbastanza articolato, perché quando si parla di montagna in un paese come l'Italia bisogna calarsi necessariamente nella dimensione regionale, perché abbiamo regioni che hanno il 100% di superficie montana, come il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta, che sono le due regioni interamente montane nel nostro paese, ma abbiamo anche regioni come la Puglia che hanno l'1,5% di superficie montana, quindi poco o nulla. E nel mezzo ci troviamo regioni come la Liguria, che hanno il 65% di montagna, l'Abruzzo, che ha più del 50% di montagna. Insomma, si tratta di territori ad alta specificità, caratterizzati da verticalità, che è la dimensione orografica indiscutibile della montagna, e dalla quota, e che hanno la necessità di essere interpretati proprio dando centralità alla specificità. Ed è proprio la mancanza di questo approccio che ha marginalizzato le montagne. Le montagne vengono definite territori marginali proprio perché da un punto di vista socio-economico, prima economico e poi evidentemente sociale, demografico, eccetera, sono arretrate nel tempo, perché si è applicata poca innovazione, pochi cervelli concentrati a mettere a punto strumenti adeguati per valorizzare questi territori. Ma non si può parlare di marginalità complessiva, perché per esempio, guardate, il Trentino Alto Adige è la regione italiana interamente montana, e sottolineo interamente montana, che performa meglio per quanto riguarda per esempio i dati demografici. Mentre l'Italia intera ha perso l'1,8% dei residenti negli ultimi 10 anni e le montagne italiane complessivamente il 5%, il Trentino Alto Adige ha acquisito 3,5% di popolazione, quindi c'è un più. Così come se andiamo a valutare indicatori come il reddito medio pro capite, piuttosto che i servizi, che sono l'altro elemento fondamentale che determina la permanenza o l'abbandono dei territori, bene, il Trentino Alto Adige è assolutamente competitivo, la qualità della vita è molto alta e funziona tutto, diciamo così. Gli indicatori ci dicono che è una condizione, come dire, assolutamente interessante, paragonata anche alle regioni che di montagna ne hanno poca. E allora sono le montagne un vincolo? No, evidentemente se le soluzioni, gli approcci, i metodi di lavoro nei territori sono coerenti alle caratteristiche, alle peculiarità orografiche, geomorfologiche e culturali dei territori, e allora i territori vincono. Questa è la formula che emerge molto chiaramente dal Libro Bianco, ma che emerge anche dalla nostra esperienza come polo decentrato della Statale di Milano, che punta a porre al centro dell'attenzione le montagne con le sue con le proprie specificità e ad elaborare sia strumenti innovativi per approcciare la montagna in modo vincente, che a trasferire, diciamo, questo approccio che smarca la marginalità agli studenti, ai giovani che poi fanno gli imprenditori, operano in montagna e vincono.
Professoressa, senta, allora abbiamo parlato di questo ottimo esempio del Trentino Alto Adige. Ecco, quali potenzialità economiche e sociali possono avere le nostre montagne? A parte, appunto, abbiamo parlato di questo buonissimo esempio. E come incide, quanto incide il cambiamento climatico nello sviluppo delle comunità montane?
Beh, le opportunità sono molte se noi guardiamo la montagna proiettata nel futuro e se ci orientiamo verso le nuove forme di imprenditoria, la green economy. I territori montani sono ricchi di natura, sono ricchi di green, e allora usare i territori montani come laboratori dove mettere a punto nuove forme di valorizzazione delle risorse che vengono dalla natura, dall'ambiente, Può dare dei suggerimenti assolutamente interessanti anche per il resto dei territori. Quindi le opportunità ci sono, ripeto, se si guarda oltre l'agricoltura, che è centrale, lo sottolineo, l'attività agricola purtroppo ha perso competitività, ma questo è un problema legato al settore dove chi fa agricoltura è il pezzo di filiera che guadagna meno e che quindi è in grande sofferenza rispetto a tutto il resto della filiera dell'agroalimentare. Ma in montagna l'agricoltura garantisce esternalità positive importanti, la gestione del territorio, il paesaggio, la prevenzione del dissesto, quindi bisogna salvaguardare l'agricoltura che arretra purtroppo anche in montagna, meno che nel resto del paese, quindi questo è un dato interessante e in tre regioni italiane sta crescendo, è cresciuta l'agricoltura in montagna, nel Friuli Venezia Giulia per esempio, in Sardegna abbiamo registrato un numero accresciuto di aziende agricole negli ultimi 10 anni. Quindi le opportunità devono guardare però oggi anche alle nuove tecnologie, è possibile lavorare da remoto, noi il polo di Edolo sta a Edolo in questo piccolo comune di montagna, ma noi lavoriamo con tutto il mondo e siamo seduti a tutti i tavoli di lavoro europei che si occupano di montagna, contribuiamo in maniera significativa pur essendo in un piccolo comune di montagna, a dimostrazione ancora una volta che si può essere centrali se si fa leva sulle specificità e sulle unicità e si impara a rappresentarle in maniera adeguata. Quindi nuove tecnologie, nuovi approcci anche alla fruizione turistica del territorio montano. Il clima sicuramente ha un ruolo centrale, le montagne sono contesti nei quali gli effetti del cambiamento climatico si sono manifestati per primi e sono più incisivi, più evidenti. E qui la situazione è abbastanza controversa perché per esempio per i flussi turistici, ora i dati non sono ancora consolidati, si stanno raccogliendo, ma sembra che l'aumento delle temperature medie, condizioni climatiche meno, il clima un pochino più mite. Favorisca la fruizione della montagna e la destagionalizzazione, per cui nei fine settimana i turisti frequentano la montagna e praticano trekking, quindi non è più soltanto turismo bianco della neve o turismo estivo del periodo tradizionale delle vacanze, ma anche durante i fine settimana si riscontrano flussi interessanti. Tutto questo va gestito. Il cambiamento climatico impatta anche sulle attività agricole, ovviamente, quindi è possibile oggi coltivare per esempio la vite a quote impensabili anche solo 30 anni fa. Oggi si fa vino a 1000 metri di quota anche in aree dove, ripeto, 30 anni fa era assolutamente impensabile, oppure si coltiva l'olivo. Quindi situazioni varie, poi ci sono.
Professoressa, migranti. Scusi, ecco, a questo proposito, sì. Lei è presidente dei due corsi di laurea, il triennale, sì, e il magistrale di questo polo Unimont. Noi abbiamo parlato delle potenzialità dei campi di applicazione, ma ecco, invece di quali professionalità ha bisogno? Quali professionisti formate ad Unimont?
Allora, professionisti che sappiano utilizzare innovazione tecnica nei campi tradizionali, quindi nell'agricoltura, dove è necessario un rinnovamento, perché la tradizione deve essere conservata ma deve essere interpretata con le chiavi della modernità, i prodotti del settore agricolo in montagna devono saper comunicare anche la cultura, la tradizione, la storia, devono essere buoni, salubri e quindi di grande qualità, certificata, attestata. Quindi
è andata via la linea, ora cerchiamo.
Posso fare un inserto intanto che ci ricolleghiamo?
Certo.
A questo proposito, stiamo parlando di di lavori green. Io vorrei segnalare che questo domani venerdì 14 febbraio all'Università della Tuscia di Viterbo si svolgerà un incontro organizzato dal Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università della Tuscia, proprio orientato ai ragazzi per lavorare nella natura, quindi naturalisti, forestali, ma anche chimici nel campo della geologia, ecco. E quindi io vi invito ad andare sul sito unitus.it e soprattutto domani magari a portare i ragazzi che sono interessati a questi corsi di laurea.
Tiziana, si parlava delle esperienze riguardo al turismo. Ecco, ci possiamo sapere più o meno come rispetto a quello che diceva la professoressa, cioè effettivamente c'è un incentivo?
Assolutamente sì, anche perché c'è il recupero anche di molti di piccoli paesini, di borghi. Succede insomma che adesso ultimamente anche questi paesini di montagna ospitano, diciamo, per esempio, non so, vengono ristrutturati, vengono restaurati, vengono fatti dei percorsi, appunto come diceva la professoressa, non solo il turismo bianco, ma viene incrementato anche il turismo estivo, anche piccolissimi centri. A me è capitato anche nell'Appennino, non soltanto in alta montagna, ci sono dei piccoli centri che fanno delle bellissime escursioni di trekking, biciclette, bike, insomma, quindi...
in primavera e estate. Sì, questo è uno dei temi in realtà di questo argomento, cioè lo sviluppo montano finora è stato solo legato alle stazioni sciistiche, al turismo invernale, che ovviamente è un anche psicologicamente, anche diciamo come nostra propensione, è quello che fa la vetrina della montagna, però, sì. Però un po' per preservare la natura, cioè non concentrare, abbiamo visto in queste ultime settimane dei casi eclatanti in Italia di grosse concentrazioni di persone arrivate sulla scia dei social in piccole stazioni degli Appennini, il caso di Roccheraso, sto citando quello. Sì. Quindi, come diceva la professoressa, eliminare la stagionalità da questo paradigma, cioè fruire la montagna tutto l'anno con varie offerte, non solo turistiche ma anche culturali.
Allora, abbiamo nuovamente in linea la professoressa Anna Giorgi. Allora, parlavamo anche dei territori montani. Io volevo riallacciarmi a quello che aveva detto nella prima risposta, cioè quella della, se c'è una differenza anche di approccio di tutela e di gestione sia dell'ambiente sia delle comunità tra quelle che sono le comunità alpine e quelle dell'Appennino. Anche nel Lazio abbiamo delle comunità montane, dico per esempio.
Certo. Certo, certamente. Beh, l'Italia, ripeto, ha montagna distribuita in modo disomogeneo, ma in tutte le regioni, e in Appennino abbiamo insomma l'Abruzzo che ha una superficie montana complessiva pari al 65% della superficie regionale, quindi montagne importanti. Allora, Appennini Alpi, due sistemi montuosi differenti che hanno differente origine. Le Alpi si sono originate molti milioni di anni prima rispetto agli Appennini, hanno più o meno la stessa lunghezza, 1300-1400 chilometri, e ambienti differenti, condizioni climatiche differenti, ecosistemi specifici. Ma questa è una grande ricchezza, perché significa complementarietà, significa poter offrire, se parliamo di turismo, pacchetti turistici diversificati. Le Alpi offrono le grandi cime, le possibilità di scalate storiche, no? Mentre gli Appennini offrono la storia, la cultura del paese. Pensiamo ai cammini che si snodano tra i pendii appenninici, e pensiamo anche al fatto che mediamente i comuni appenninici delle montagne dell'Appennino non sono così lontani dai centri, da Roma per esempio, se parliamo del Lazio. E allora immaginare pacchetti da offrire a un turismo straniero anche, e le nostre montagne non sono ancora così fruite dai turisti stranieri purtroppo, perché hanno grandi potenzialità da questo punto, e offrire pacchetti che contemplino sì la visita al Colosseo, ma contemplino anche, come dire, escursioni altrettanto ricche e altrettanto soddisfacenti nelle montagne reatine, piuttosto che insomma nelle aree appenniniche del Lazio, ma cito il Lazio per non citare l'Abruzzo e per non citare la Calabria per esempio, che è ricca di montagne, abbiamo quasi il 50% di territorio montano in Calabria, è bellissimo, straordinario, con un'alta naturalità. Quindi ci sono veramente delle peculiarità in ogni regione che andrebbero messe al centro dell'attenzione. E questa è la formula che vince: preparare professionisti capaci di individuare le risorse uniche, specifiche, interessanti, che possono essere trasformate in valore economico attraverso prodotti e servizi unici e irripetibili, diciamo così, che possono essere fruiti solo lì. Insomma, ci vuole un impegno, una task force, dei cervelli che lavorino su questo, e purtroppo sono pochi.
Beh, proprio la modalità di cambiare pensiero verso delle regioni, perché lei adesso ha citato la Sardegna, ha citato la Calabria, che nell'immaginario collettivo, nell'immaginario generale sono solo mare, cioè non pensiamo mai alla montagna quando pensiamo a queste due regioni, no? Invece, ecco, lei oggi ha appunto sfatato questo pensiero. Sappiamo, professoressa, che Unimont recentemente ha lanciato un progetto concreto di lotta al cambiamento climatico, il progetto è Riforestazione. Ecco, ce ne vuole parlare?
Sì, molto volentieri. È uno dei tanti progetti che riguardano il cambiamento climatico di cui Unimont si occupa. Riforestazione ha l'obiettivo di riattivare la filiera forestale in Val Seriana, che è una valle della, in provincia di Bergamo, quindi in regione Lombardia, costruito in collaborazione con gli enti territoriali, come sempre facciamo, perché la formula non può che essere questa per poter impattare concretamente. Si tratta di indagare, andare a rivedere la pianificazione forestale, la gestione forestale, rendendola attuale e coerente con le opportunità e le minacce che oggi riguardano le foreste. Le opportunità sono legate alla riattivazione di filiere che possono appunto consentire di creare valore dalla materia prima legno, che noi nel nostro paese, come dire, valorizziamo molto poco. Pensate che preleviamo molto meno del 50% della ricrescita della foresta annuale, e pensate che quello che viene prelevato mediamente viene utilizzato come legna da ardere, che è la forma assolutamente più povera di utilizzo del legno.
E di contro importiamo tantissimo legno pregiato per mobili, per pavimentazioni.
Non solo. Assolutamente, ma importiamo anche legna da ardere, quindi non riusciamo neanche a soddisfare l'esigenza interna, no? con i prelievi che facciamo. Quindi rivedere la pianificazione per cercare di riattivare la filiera da un lato, e dall'altro per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, che sono per esempio gli incendi, i recenti attacchi di pest, del bostrico per esempio, che insomma è un insetto che fa parte del suo ciclo vitale nell'abete rosso, facendolo morire sostanzialmente nelle Alpi. Questo è un problema significativo. E quindi da qui come gestire la foresta in maniera più efficace, per cercare appunto di da una parte ottenere valore attraverso prodotti, e dall'altra adattarsi al cambiamento climatico e cercare di mitigarlo riforestando, quindi piantumando nuove piante laddove gli incendi e il bostrico hanno fatto tabula rasa, perché ricordo le piante mangiano, la dico così, la CO2, e quindi abbassano il livello di uno dei principali gas climalteranti in atmosfera, e quindi, come dire, danno il loro contributo ai fenomeni, ai processi di contrasto al cambiamento climatico.
E allora ringraziamo, chiedo scusa, ma siamo proprio negli ultimi secondi di trasmissione. Ringraziamo la professoressa Anna Giorgi, presidente dei corsi di laurea per la valorizzazione del territorio montano del Polo Unimont. Ringraziamo anche Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini di Earth Day Italia. L'appuntamento con il mondo alla radio è domani alle 16:05, con Earth Day Italia è giovedì prossimo.